Eccoci qua, buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Io ho paura che torno a approfittare della cortesia di Giorgio. Eccolo. Aspetta. Della cortesia di Giorgio per poter leggere un passo di qualche versetto, poi ce ne sarà anche un altro poco più avanti. Allora, le nostre Bibbie a Luca, Vangelo di Luca, capitolo molto noto, 24, dal versetto 13 al 35. 24, dal 13 al 35. Grazie tanto Giorgio per anche la passione con la quale hai letto questa bellissima pagina della parola di Dio. Abbiamo prima cantato questa luce straordinaria, innamoratevi sempre di più della parola di Dio e delle parole che formano la parola di Dio. E allora, il contesto, è una pagina molto molto nota, il contesto è quello pasquale, la Pasqua. Sarebbe bello leggere spesso questa vicenda dei due discepoli di Emmaus pensando che sono la testimonianza della resurrezione, una delle primissime testimonianze della resurrezione, di quel cambio di indirizzo di tutta l'umanità, della storia dell'umanità. Allora, che succede? Due persone smarrite, come sempre e come spesso capita agli uomini, come spesso capita ai cristiani smarriti, avevano contato sul Signore Gesù, avevano seguito i suoi insegnamenti, li avevano apprezzati, erano stati con lui probabilmente o non lontani da lui, avevano vissuto esperienze insieme ad altre persone che erano stati con loro, avevano creduto molto a quello in cui diceva si sentono spiazzati da quella morte. I nostri magistrati hanno fatto uccidere questo uomo, e quest'uomo è morto, è un profeta, abbiamo detto che è un profeta, almeno un profeta, non dicono che è il figlio di Dio, non realizzano che è il figlio di Dio, lo realizzeranno dopo clamorosamente, infatti partono per questo posto. Volete sapere che sono stati 2000 anni a cercarsi che posto sia questo Emmaus? 11 chilometri da Gerusalemme, hanno fatto un cerchio, tutti gli studiosi di Nuovo Testamento, della Bibbia, hanno fatto un cerchio intorno a Gerusalemme, non ci sono reperti che possano indicare con certezza che posto era. Qualcuno pensa appunto che sia anche un'idea, un'ipotesi, ma non c'è motivo di pensarlo. C'è una verità: questi due discepoli, queste due persone, Cleopa, che è un diminutivo di Cleopatra, e quest'altro di cui non si dice il nome, stanno lasciando Gerusalemme. Pensate la delusione, la tristezza, il dubbio, le difficoltà, i problemi che hanno queste persone a cui è crollato il mondo addosso. Lasciano Gerusalemme, più importante che il punto d'arrivo è il punto di partenza, lasciano un'esperienza, pieni di macerie dentro di loro. Un'esperienza difficile, complicata, tanti dubbi, tanti problemi, tanta sofferenza, tanti interrogativi non risposti. Questo è l'inizio del viaggio verso un posto che si chiama Emmaus, ma fondamentale che dietro c'è Gerusalemme, è dietro, è la partenza che è importante. Stiamo mollando Gerusalemme, non c'è più la speranza, non c'è più quel profeta che parla, è stato ucciso. Arriva quest'uomo, si avvicina, loro non lo riconoscono, non sanno chi sia, e chiede, ma noi avevamo questa persona, avevamo puntato su di lui, pensavamo che fosse interessante, giusto, seguirlo. È morto, non c'è più. È vero, ci sono delle donne che hanno detto che, delle persone che hanno detto che qualche dubbio ce l'abbiamo sulla morte, non sappiamo se. Pensare che noi avevamo riposto tante speranze su questa persona, noi pensavamo dice un versetto, che fosse lui l'uomo che liberava Israele. Quanta speranza e quanto c'è di più terribile al mondo di una speranza delusa, di una speranza che viene meno. Ci sono pochissime cose che danno un dolore e un senso di smarrimento più totale di una speranza che viene delusa. Vedete l'inizio della conversazione, è molto importante sottolinearlo, ci sono due fasi e sono molto molto precise. Allora, l'inizio della conversazione è un rimprovero, Parte con un rimprovero: oh, dovevate vedere, signori, dovevate vedere, leggere, guardare meglio, quello di cui le scritture parlavano a riguardo della persona che voi ritenete sia morta. E fa una lezione, fa una lezione, fa una lezione. È preciso nel ricordare le profezie, perché dice tutti i passaggi che lo riguardano. Queste persone ascoltano. Noi immaginiamo che siano contente di ascoltare, perché poi quando finisce il percorso e arrivano a casa loro gli dicono: rimani con noi. Hanno anche piacere di conversare con lui, in questo senso di smarrimento, di un po' di disperazione, sì, certo. Hanno trovato una persona che capisce le loro cose, insomma ci si trovano bene, lo invitano a rimanere, infatti lo invitano a rimanere, ma lo riconoscono? Non lo riconosco. Prima fase. Primi insegnamenti da questa storia. I cristiani, le persone, ma anche i cristiani lo fanno, hanno in mente un rapporto con Gesù, pensando alle benedizioni che può portare, ai vantaggi che può portare, vantaggi tra virgolette, legittimi, assolutamente legittimi, e anche a certe promesse fatte, ma hanno in mente il risultato, quello che deve avvenire. Non hanno voglia di avere un rapporto con la persona, vogliono colui che benedice, vogliono le benedizioni, non colui che benedice, vogliono un rapporto con le cose, non con lui, con la persona. Pensavamo che questo Signore liberasse Israele, non erano intenzionati ad avere un rapporto intenso, personale, diretto, con la persona, al di là delle benedizioni, al di là delle belle cose che potevano accadere. È la persona che si propone, e noi questo facciamo, ahimè, quotidianamente. Vorremmo i risultati, vorremmo le benedizioni, vorremmo il bene, non vogliamo avere un rapporto più intenso col nostro Signore. E questo è il primo difetto, il primo problema, una delle prime problematiche che non riusciamo a spessissimo a superare. E va bene, finisce il percorso. Nel percorso, ripeto, sono rimasti abbastanza soddisfatti della conversazione, questi due vogliono averlo. In questo momento di smarrimento hanno una persona che gli ha parlato della parola di Dio, capiscono, stanno cercando di riflettere, hanno messo tutte le loro capacità razionali, il loro cervello dentro questa faccenda, cercano di capire, ma gli occhi non si aprono, non lo riconosco. Sapete che c'è? Adesso questo lo dico come inciso, si chiama agnizio, è un termine latino per dire, cioè in tutta la letteratura mondiale, dall'Odissea, cioè, c'è questa difficoltà del riconoscimento di una persona nota. Agnizio, questo è il termine. Ed è francamente curioso nel caso del Signore che non venga subito riconosciuto. Fino a un momento fa ci sono stati, no? Non risulta che ci siano effetti speciali, Ghostbusters, cioè, cose straordinarie che non vengono mai raccontate dai Vangeli. La morte come la resurrezione viene raccontata con una sobrietà assoluta, nessun effetto speciale, nessuna roba straordinaria come magari faremmo oggi. Succede invece, sapete, nei Vangeli apocrifi e in tutti gli scritti apocrifi, poco tempo dopo, poi iniziano tutti a fare delle congetture straordinarie, roba astronautica intorno al Signore, cioè roba pazzesca, ma è successiva e molto molto legata alle fantasie degli uomini, perché il Signore qui invece, e i Vangeli lo raccontano, a una, come dire, normalità assoluta nella realizzazione del suo piano. Allora, a un certo punto, finita la passeggiata, 11 chilometri, magari erano stanchi, arrivano in questo posto, arrivano a casa, e il Signore Gesù si siede con loro e fa da un segno. Quanto sono importanti i segni, quanto sono importanti le esperienze col Signore, quanto vanno ricercate. Spezza il pane. Lo riconoscono?
Sì.
Spezza il pane. In quel momento i loro occhi si aprono. Ci sono molti insegnamenti in questo secondo passaggio. Sappiate, perché ho parlato di Agnizio prima, perché gli episodi del riconoscimento hanno tutti questo passaggio nei racconti dei Vangeli. C'è un segno che viene da Maria quando va al sepolcro, ecco, sente il suo nome. Dice: prima, no, Signore, ma se mi dici dove l'avete messo, ma tu sei il custode del cimitero. E lui dice: Maria. L'esperienza personale con Cristo. Quante volte dobbiamo dirlo? Il cristianesimo non sarà mai una religione dei dogmi, un insieme di dogmi. È un'esperienza personale con Cristo. Un'esperienza personale con Cristo. Ai discepoli che pensavano a un fantasma, cioè dice: mangia con loro un pezzo di pesce. Un altro segno. E a Tommaso, che non ce la faceva proprio, non ce la faceva proprio a credere, dice: queste sono le mie mani. Un segno. Devo insistere su quanto è enorme questo passaggio. Non ce la facciamo a riconoscere il Signore col cervello e imparando una serie di dogmi, di comandamenti, di indicazioni più o meno azzeccate, che consideriamo più o meno ben fatte. Si passa, per quella espressione dovremmo passarci 3 ore, su quell'espressione che è stata eccessivamente utilizzata anche malamente, ma che è propria del Vangelo, la nuova nascita. Ma che c'è di più radicale di una cosa di questo genere? Esperienza diretta, nascita nuova. Non vi sfugge che a fronte del racconto fatto dai due di Emmaus, da quei due signori, dice: ma sì, questo è il profeta, ne diceva tante, anche faceva delle opere importanti, pensavamo che liberasse Israele, no? Quanti vogliamo dire ognuno di noi, cioè pensavamo che mi consentisse di, pensavamo che mi facesse superare un problema, pensavamo che mi risparmiasse una sofferenza, pensavamo che potessi fare una cosa, potessi avere qualcosa in più, potessi trovare una moglie o un marito giusto, voglio dire, potessi. Quello che è importante è che c'è lui accanto a te, che insieme spezzate il pane, questa intimità col Signore, questo è. Ricordo quell'espressione della preghiera sacerdotale, anche quella così da spiegare, che tutti siano uno. Cioè, io prego che questi che tu mi hai dato siano uno. Questo è la finalità e lo scopo, il rapporto personale da cui passa tutto e tutto il resto. Ci saranno benedizioni, possono non esserci, però questo è il senso. Tu hai colui che benedice, che spezza il pane con te. Prima è stato detto, ti sei sei stato disposto a dimorare dentro di noi, no? Sei stato disposto a dimorare dentro di noi. Grazie, Signore. Signore, grazie. Signore, grazie. È questo. Risultato. Si aprono gli occhi. Che capita? Emmaus non è più importante. Si torna a Gerusalemme. Si cambia non dopo una bella spiegazione sui profeti, che era importante, che era utile, che serviva, non dopo una riflessione teologica, vogliamo dire teologica, sul senso delle cose, su quello che era avvenuto, ma dopo spezzare il pane, si gira. Cioè, non ci sono vie di mezzo, si torna a Gerusalemme a raccontare quello che uno ha fatto, a testimoniare quello che è successo, a dire al mondo e a cambiare il mondo, a dire al mondo che il Signore Gesù ha spezzato il pane con noi, che è vicino a noi, che vogliamo avere un rapporto diretto con Lui. Che è iniziata un'era totalmente nuova, quella... Chissà perché i cristiani così poco parlano dell'Apocalisse, ma è fondamentale perché il futuro, ma un futuro che si può toccare, il futuro che si può toccare, che si comincia a toccare, che si ricorda nel pane, perché noi è vero che ricordiamo quel che è successo, ma abbiamo la presenza del Signore che ce lo spezza vicino ed è l'annuncio di quello che succederà. Il Signore è con noi. Inizia l'era dell'agnello. Ricordate? Un canto che è un successo da centinaia di anni, ma ha avuto a questo... Vi dico due cose musicali, va bene? Per il piacere dei musicisti. due esperienze di musicisti cristiani, un paio, via. Se non la facciamo troppo lunga. Allora, l'Agnus Dei. Questo canto, no? Molto noto, ripeto, dai secoli, ha avuto un successo speciale negli ultimi 2-3 anni in una rielaborazione cristiana, un grande successo anche di ascolti, perché era un bel ritmo, avevano azzeccato le cose, ma perché, dice uno dei musicisti che l'ha rispolverato, diciamo così, l'ha rivisto in chiave moderna, dice, noi abbiamo insistito su questo fatto, io avessi un briciolo di tono potrei anche tentare di cantarvi le prime 2-3 cose, alleluia, vi dico solo le parole, alleluia, alleluia, l'agnello immolato regna. Vabbè, questo è il senso. Noi, dice, è tornato così d'attualità perché noi siamo riusciti, per la grazia del Signore, a restituire quest'idea che è una presenza vera, l'agnello immolato, quello che fece piangere Giovanni, nessuno poteva aprire i sigilli e lui dice no, ma se l'agnello sì, e l'agnello può, perché l'agnello è stato immolato per noi, ha fatto tutto quello che doveva fare e adesso è sul trono, ma cambia la storia dei cristiani e cambia la storia dell'umanità. Tutto quello che facciamo, vediamo, c'è l'agnello nel cielo, le benedizioni o le sofferenze, le difficoltà, ma l'agnello regna. È finito tutto. Lui è degno di aprire, è degno di stare sul trono, di aprire i suggelli del libro e dare il senso della presenza e del futuro. Quello è la cosa fondamentale di questa fase. Mi piace sottolineare, sempre insieme a questa cosa, ma prometto velocemente, se Giorgio, deciso che eri Giovanni, va bene, Giorgio, se Giorgio va al primo capitolo della Prima Corinti e legge solo il versetto 30, per favore, del primo capitolo, solo il versetto 30 del primo capitolo della Prima Corinzi, 1:1:1. Eccolo qua, Giorgio ci sei arrivato, lo vedo che ci sei. Complicato, eh? Allora, prima, soltanto il versetto 30, salto un po' di passaggi, ma credetemi, questo è un versetto sul quale tutti noi riflettiamo poco, qualcuno se l'è dimenticato, e c'è un errore di valutazione enorme per la nostra condotta cristiana se saltiamo questo versetto, il 30 del primo capitolo di Prima Corinzi. Primo capitolo di Prima Corinzi, versetto 30. Segnatevelo nella Bibbia mentre Giorgio fa questa ricerca, che è più complicata di quello che sembrava. Va bene, va benissimo Giorgio, grazie, scusa tanto se insisto, ma così evito di cambiare gli occhiali, tutta una cosa così, ok. Lo rileggi? No, basta qui, redenzione. Rileggi per favore il primo capitolo, il versetto 30. Sentite bene che cosa è stato fatto Gesù per noi, l'agnello di Dio immolato, quello che ha parlato con i discepoli di Emmaus, quello che sarà colui il quale percorre questo tragitto insieme a noi verso il regno dei cieli. Sì? Grazie al Signore Gesù, sì. Sapienza, giustizia e redenzione. Volete sapere, uno delle cose che fanno i cristiani è ogni tanto accorpare i termini, cioè dice vabbè, vuol dire che va tutto, cioè che dobbiamo essere buoni, no? Cioè qualche volta ci sono gli elenchi delle indicazioni date dai Vangeli, da Paolo in alcune lettere, dice vabbè, dobbiamo essere buoni, vabbè, dobbiamo fare le cose fatte bene, no, ci sono i termini, la parola di Dio e le parole della parola di Dio, fondamentale, tutte ispirate per riflettere, profonde, piene di luce per la nostra vita. Che dice allora? Ce l'hai ancora? Così facciamo tre, ce l'hai ancora, dai, giustizia, sì, sapienza, sì, ok. Sapienza, ok, sapienza, poi giustizia, poi santificazione e redenzione. Perfetto, la terza che ho detto. Nel momento in cui ci avviciniamo al Signore Gesù e vogliamo percorrere la strada con Lui, l'idea è che, ecco questo termine, santificazione, no? Che bisogna crescere, migliorare la propria esistenza, ma l'idea è che noi ci dobbiamo dare da fare, sbattere un po', cercare di. Che cosa dice la parola di Dio? Il Signore Gesù ci ha fatto santificazione, cioè quello che erroneamente si pensa dovremmo fare noi, non è vero, non è così, è il Signore Gesù che lo sta facendo dentro la nostra vita. Cambia completamente la prospettiva, cambia radicalmente la prospettiva. Non ci dobbiamo dare da fare per dimostrare che stiamo facendo. Ecco che invece dobbiamo fare un passo indietro perché il carattere di Gesù si esprima dentro di noi, la bontà di Gesù, la giustizia di Gesù, ma sentite bene, la capacità di servire che Gesù aveva. Gesù Cristo aveva. Solo lì, solo da questo passa la possibilità che abbiamo di fare un servizio che non sia sì, il coccolare le nostre belle qualità, il dirci bravi la sera, l'essere soddisfatti perché è soddisfatto il nostro orgoglio personale, oppure sentirsi realizzati perché facciamo una cosa che riteniamo giusta. È un passo indietro che ci chiede il Signore. La santificazione è una cosa sua. Cioè quella che sembrava essere nostra, roba nostra, no? Roba nostra. Cioè, oh, la crescita è roba nostra. Scopriamo che non è neanche imitazione, è elargizione da parte dell'Eterno. Non imitazione, elargizione. Oppure Prima Corinzi 1:30 è una sciocchezza e noi non lo crediamo. Gesù Cristo è stato fatto
santificazione, non solo sapienza, non solo giustificazione, giustizia o giustificazione sono la stessa cosa in quel brano, redenzione perché è la redenzione, ma anche santificazione. E quante tutte belle quelle parole che lui dice, no? Ah, signori, arrendetevi, la nuova nascita, il senso di arrendersi a Gesù, il senso di arrendersi a Gesù Cristo, il senso di voler avere un rapporto personale esclusivo con Lui. Ecco perché non abbiamo, non vogliamo vedere i risultati, perché noi sappiamo che l'agnello regna, noi sappiamo che Gesù è spezza e sta con noi, spezza il pane, mangia con noi, noi conosciamo colui che può benedire, colui che è sul trono in cielo. Se succede qualcosa di buono siamo felici, se ci sono benedizioni siamo felici, se ci sono sofferenze riflettiamo, ma ci abbiamo sempre Lui con cui parlare. Io ho finito la voce, però non voglio l'acqua, perché finisco anche, perché ho usato anche tutto il tempo, però ho finito la voce. Allora, avevo promesso un secondo esempio di un musicista cristiano che trovo molto interessante. Prima aggiungo una cosa. Sapete i grandi dubbi che vengono alle persone di questa epoca in cui la scienza, no? La riflessione umana, oh mamma mia, il diventare adulto dell'umanità, oh il non avere più certi limiti, o si presume certi limiti, no? E il fatto anche che si viva anche benino, cioè voglio dire, no? Cioè, sia anche una bella vita, non certo quella di tante epoche della storia in cui era difficilissimo e complicatissimo campare, e in cui era difficilissimo e complicatissimo curare malattie, in cui era difficilissimo e complicatissimo arrivare a sera mangiando due volte o una volta con sufficiente proteine e sufficienti vitamine. Adesso tutto questo è cambiato, dice, siamo adulti. Io dico, e sapete chi sono? Mi faceva riflettere una persona. Quelli che ce lo imputano, lo imputano ai cristiani, soprattutto gli adolescenti. Qui ce ne sono? No, non vedo niente, un po' più avanti di là. Agli adolescenti di questa età un po' speciale, no? Che ti dicono, ma adesso è cambiato, ma adesso è cambiato, sanno tre cose di scienza. Dice, vabbè, ma adesso si può fare, adesso si... cambiato pochissimo. Dicevo Vitaliano Brancati, questo mi piace sempre dirlo, Vitaliano Brancati, un grande intellettuale italiano, uno scrittore di notevole peso, diceva negli anni 60, la prima grande sbornia scientifica dell'umanità, dice, io mi permetto di dire ai miei amici scienziati che dicono che adesso è cambiato tutto, io gli oppongo la morte di questa persona, la morte di una persona che è la morte di tutti noi ed è la realtà della morte. Punto. Dice poi loro fanno tutte le loro congetture, le loro idee, e loro da qui non si spostano, non sono in grado di spostarsi di un millimetro rispetto ai 2000 anni fa e ai 3000 anni fa. Cioè, qui siamo e qui restiamo, e qui siamo e qui restiamo. Per dire, non nelle famiglie, anche questo importante, ripeto questa riflessione, impariamo dal Signore, si deve dire le cose giuste. Si deve raccontare la parola di Dio, si deve insegnare correttamente, seriamente la verità, ma si deve indirizzare le persone all'esperienza personale con Cristo. Questo è la nostra testimonianza dentro le famiglie, nel mondo, tra chi ci conosce, l'esperienza personale. Razionalmente possiamo rifiutarla, non rifiutarla, la diciamo meglio, la diciamo peggio, ma di fronte a un'esperienza con Cristo, allo spezzare il pane con Cristo, si accende il cuore e sei anche costretto alla riflessione, costretto a riflettere, non accendere il cervello, dice sì, questo no, costretto a riflettere, la sfida del Signore che vuole entrare in casa tua, quest'altro bellissimo versetto, entrare in casa tua e cenare con te, dice, no? Io entro in casa tua e ceno con te. finita la voce totale, allora l'esperienza Israele, di Israele, perché dico Israele? Allora, a proposito della santificazione, che è un problema del Signore, per quanto possa sembrare assurdo e quanto sia necessario per noi fare un passo indietro e consentire a Lui di vivere nella nostra vita. Questo che è probabilmente in questo momento il musicista più famoso nell'ambito cristiano, con un'esperienza di vita un po' speciale, anzi molto speciale, la sua mamma in California molto giovane, era rimasta incinta molto molto giovane, 15 anni. I suoi genitori ritengono che lei non debba avere questo dono. Per qualche motivo lei decide di voler, non solo di volerlo, ma di andarsene di casa. 15 anni incinta, cambia stato, esperienze molto difficili, molto complicate, ma lei con questa fissazione che il bambino doveva assolutamente nascere. Taglia i ponti con tutta la famiglia non vuole più avere niente a che fare con lei, a Colorado, Texas, poi di nuovo in California, poi di nuovo in Colorado. Un giorno chiede l'elemosina lungo una strada, stava quasi partorendo. Una signora gli regala una Bibbia. Che cosa è successo nella mente di questa ragazza? Non si sa. Si sa che lei l'apre e legge, ecco perché ho detto Israele, il primo nome, dice io lo chiamerò così. La prima cosa che legge Israele, dice io lo chiamerò così. Questo signore si chiama Israele oggi, questo signore si chiama Israele. Partorisce, viene aiutata anche da alcune comunità, lei non riesce a starci, se ne va, inizia una dipendenza da droghe. Questo bambino, sempre con lei, però. Solo, diciamo, questa idea di dover tenere a tutti i costi questo bambino. E riesce a farlo crescere con problemi enormi, ci avrà anche un arresto, ancora delle difficoltà. Di nuovo una comunità di recupero di cristiani, ancora se ne va. La storia è lunga, molto lunga, ma il risultato è questo. Oggi c'è un signore di 50 anni che si chiama Israele, che ha avuto un'enormità di riconoscimenti anche secolari, ha vinto dei Grammy e fa degli inni straordinari. E la sua esperienza raccontata, sono andato a vederla perché me l'aveva accennata qualcuno, raccontata si attaglia perfettamente a questa verità dei Prima Corinzi 30, la santificazione. Gesù vi è dato anche per questo. Dice, io continuo ad avere un carattere difficile, con i miei problemi, come tutti i bambini che non hanno ha avuto certezze, ho le mie profonde insicurezze, ho difficoltà nelle relazioni qualche volta, il mio carattere non lo consiglierei a nessuno, dice lui. Il Signore è entrato nella mia vita però e mi ha insegnato una cosa, che non dovevo darmi da fare per niente, dovevo mettere al suo servizio i miei talenti. L'ispirazione per lui è una cosa un po' diversa da quella della vita normale, scorre dentro i miei talenti quando io faccio un passo indietro, quando io rinuncio al mio caratterino così, anche a voler sembrare in gamba, a voler far vedere quanto bene faccio, quando riesco a fare un passo indietro, lui riempie le note della mia musica di significati e tante persone ringraziano il Signore per quello che ascoltano, solo perché io riesco ogni tanto, ahimè non sempre, a fare un passo indietro. Come dice 1:30 Gesù, ci è dato per giustizia, sapienza, redenzione, ma anche santificazione. Grazie.